giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il cuore mi batteva.
Mamma mia, che coro.
Non chiedermi perché. Il tempo ne è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora? Di Goma, ragana.
Bello,
ma mi emoziona questo.
Ale, 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 ale. Giovanna da Napoli, figlia di Gianluca da Napoli.
Giovanna, mi ha emozionato.
Quello sulla base,
bellissimo,
bello, molto bello.
Sì, sì. In questo momento lo dico, non vi arrabbiate tutti, perché sono tutti bellissimi. Ma questo, poi devo svelare una cosa su questo coro.
Mm-hmm.
Lo cantava mia figlia qualche anno fa, quando c'era il momento del Napoli, perché gli piaceva tantissimo. Lei, purtroppo io ho una femmina che praticamente guarda le partite con me, quindi si è presa la malattia del calcio.
Vabbè,
non so se è positiva o meno questa cosa.
E quindi per lei sicuramente no.
No, infatti dico, forse ho fatto un danno, però vabbè. Mi scuso con la mamma, e quindi mia moglie che mi sente, mi scuso
perché
con te.
Perché con tuo figlio in anticipo per quando...
Sì, per quando... E questo era il coro che gli piaceva tantissimo. Cioè, quindi lei quando vinceva il Napoli, che quello poi era un Napoli che... ha voglia di dire, cioè, a me quando io lo dico, quando sento insultare Sarri mi incacchio per questo motivo, perché ci ha fatto vedere delle cose pazzesche, no? Se non si è riuscito adesso, qualche motivo ci sarà, che non può essere solo suo, ci avrà le sue responsabilità insieme agli altri. E quel coro là, mi ricordo quel momento che mia figlia aspettava proprio alla fine della partita, quando diceva Napoli, cioè, partiva sto coro, eppure no, se l'era imparato benissimo.
Eh beh,
benissimo,
ragazzi,
proprio una cosa bellissima.
Un gran coro.
Vabbè, dai, tutti e tre ce li abbiamo, vai, via.
Andiamo con le presentazioni. C'è un affisionato di Maracanã, Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Bruno.
Ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao amici.
Poi un giorno all'improvviso mi sono innamorato pure di Bruno Giordano.
Hai visto?
Tanti anni fa.
Direi anche a ben d'onde.
Era più giovane pure lui. Che caro Bruno.
Sono stato giovane anch'io.
Eri più giovane pure tu. Che devi fare?
C'è anche Roberto Perrone con noi. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno.
Tu all'improvviso di chi ti sei innamorato?
Io? Di tante ragazze nella mia giovinezza.
Ah, ho capito. Okay.
Di un attaccante che si chiamava come un portiere, Bordon, che ha ballato una sola estate praticamente nel Genoa, allenato dal mitico Sandro Cansilvestri nel campionato 72-73, che lo riportò in Serie A. Questo Bordon era il classico centravanti di Serie B, cioè nel senso che in Serie B faceva sfracelli e quando è arrivato in Serie A poi non... Io mi innamorai perché c'è un gol in rovesciata straordinario, proprio da, come dire, se lo faceva Ronaldo ce lo rivediamo tutti i giorni. Ha fatto Bordon, non ho più considerato nessuno. Anche perché poi purtroppo Bordon non ne ha più fatti, quindi c'è il problema da quello. Mi innamorai, parlando di calcio, di questo gol straordinario e di questo centravanti che purtroppo poi non rinnovò queste meraviglie.
Lo sai che mi hai ricordato una cosa di quegli attaccanti che in Serie B facevano un sacco di gol? Ve lo ricordate? Rebonato.
Rebonato.
Io mi chiamo fuori.
Lo so, tu sei giovane e io ve lo ricordo. Se lo ricordano pure quelli che ci stanno ascoltando, dimmi.
Il famoso Pescara di Galeone del 1987, che conquistò la Serie A. Grazie ai gol, doveva neanche iscriversi alla, quella è una storia fantastica, doveva neanche iscriversi alla Serie B.
Però Stefano Rebonato
fallì, lo recuperarono e Galeone guidò questa marmaglia straordinaria, tra cui uno dei cardini del centrocampo era Sir Gasperson, e la guidò alla promozione ai danni del Parma di Sacchi.
Vedi?
Io infatti andai a Pescara a vedere la partita decisiva, che era Pescara-Parma.
Serve un bel ripasso,
assolutamente,
no?
Vedi che roba, che belle cose.
No, dico, mi serve un bel ripasso.
Sì, perché sei giovane, porca miseria, questo,
ragazzi,
è il problema.
Adesso io 87 neanche mi avevano
pensato.
Andiamo
da un altro anziano che
ci andiamo
sta sentendo,
e
gli
chiediamo di chi si è innamorato invece lui. Gaetano Imparato, ciao Gaetano.
Gaetano Imparato. Però ti sentiamo malissimo. Dove sei? Entra una buca. Dove sei? Gaetano, dove
sono
sei?
Sono in ferie.
Male. Lo so che sei in ferie, però il telefono
adesso
dovrebbe...
mi senti meglio. Oh,
molto meglio.
Ecco. No, pensavo che
era la Grotta Azzurra.
Magari. Di fronte più o meno la Grotta Azzurra.
Dai, Gaetano.
No, vabbè, il primo amore mio era da ragazzino, era Mazzola con i Baffetti, che mi faceva impazzire da piccolino. ed ero tifoso più della Mazzola nazionale, poi dopo vabbè l'Inter di Herrera, ma poi passò, ma comunque era soprattutto sto baffetto Mazzola, perché ricordo che da ragazzo la storia del papà, del fratello Ferruccio, andava per fare Sandro Mazzola, era un trascinatore, perché da lì poi è nato questo grande amore per il calcio.
Hai capito, vedi, abbiamo scoperto. Bruno, però tu non ci hai detto di chi ti sei innamorato, ci avrei avuto pure tu un colpo di fulmine calcistico, dai, non vogliamo sapere i fatti vostri.
Il colpo di fulmine è stato Cruyff. Vado su uno, però ecco, da piccolo la grande Inter mi piaceva tantissimo Marcellino Corso, queste sue pennellate, la famosa foglia morta, questo modo di giocare fantastico. Ero innamorato della grande Inter e soprattutto di Mario Corso. Poi crescendo chiaramente c'è stato subito Chinaglia con la sua grandissima Lazio, però ecco, diciamo, l'amore vero e proprio è stato nei confronti di Johan Cruyff.
Insomma, ti sei scelto uno niente male, no?
Bravino.
Uno bravino, che poi si è fatto,
leggermente nella... visionario,
sì, uno che si è fatto, no, nel corso della sua carriera. Sentite, parlando un po', diciamo, ritornando un po' all'attualità, no? Volevo chiedervi, visto che insomma, di ieri era la notizia, sembrava esserci rinnovo, sì, invece è tutto rinviato.
Giornata un po' particolare con
tra Gattuso e Napoli. Volevo chiedervi un po' un commento a questa vicenda. Insomma, il rinnovo è stato rinviato, possiamo dire così, sì, manca un accordo.
Ieri più
penali,
discorsi sul mercato soprattutto sono stati.
Insomma, che dite? Come la interpretiamo questa cosa? Parto da Roberto Perrone. Roberto, questa vicenda in casa Napoli sul rinnovo sono schermaglie che ci sono, oppure c'è qualcosa che vuole qualche garanzia in più Gattuso? Un Napoli che insomma deve fare un po' di... visto ha perso Caglicon, ha preso Osimhen, però insomma si sta guardando Milik in partenza.
Roberto?
Io credo che Gattuso abbia fatto bene in questo 2020, la squadra già ripresa nel diciamo a febbraio, prima della chiusura, ha fatto discretamente bene nella ripresa, ha conquistato la Coppa Italia, si è garantito l'accesso all'Europa, comunque ha portato a casa un trofeo. Io credo che lui gode di una buona, di un appoggio popolare dei media in questo momento. Credo che lui voglia concretizzare, non credo da un punto di vista economico, quanto da un punto di vista di garanzie per la costruzione di una squadra competitiva. Io penso questo, non credo che si andrà allo scontro, ecco, sono due caratteri particolari sicuramente, però io vedo bene Gattuso al Napoli, che ha fatto un buon lavoro, non ci vedo delle dietrologie, credo che siano scosse di assestamento, diciamo così.
Scosse di assestamento, dice Roberto Perrone. Gaetano Imparato.
No, sostanzialmente sono d'accordo, dico solo che Gattuso si è reso conto come la piazza di Napoli sia un po' così esigente dopo la vittoria della Coppa Italia, quelle sconfitte in una fase del campionato dove il Napoli aveva nulla più da chiedere, avevano messo addirittura, molto così semplicisticamente, non da tutti, ma insomma sì, qualche mugugno c'era, anche lui nel calderone, ma questo è idoneo al Napoli, biribim, bivata e via discorrendo. Dimenticando in un amen anche la Coppa Italia, che comunque è stata una gran bella cosa. E quindi si sarà reso conto di questo, cosa che evidentemente già sapeva, e chiede delle garanzie. D'altro canto a me risulta per certo che... dopo gli ultimi anni già lo stimava in precedenza e aveva provato a sondarlo, ma aveva la panchina strablindata De Laurentiis, ha preso una cotta giustissima secondo me per Garcia, che ripeto, ma gli piaceva già dai tempi della Roma. Garcia è uno degli allenatori che più di tutti quelli che si sono susseguiti sulla panchina della Roma è stato fregato dall'ambiente, dalle questioni societarie, dalle correnti politiche intese quelle della società e via discorrendo. Più di tutti gli altri allenatori è stato trattato male, è andato via, mentre invece si poteva costruire grandi cose. E quindi ci sono queste due cose, secondo me, sul piatto della bilancia.
Bruno?
No, sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. Credo che voglia delle garanzie tecniche, più che a livello economico per conto suo, perché non dimentichiamo che Gattuso è andato via dal Milan lasciando un contratto, se non sbaglio,
Quindi è uno che non guarda tanto questo aspetto,
tanti soldi. In questo momento no, in questo momento, perché ancora deve finire di contare i soldi da giocatore, per cui poi dovrà contare quelli da allenatore. Non è questo il problema suo in questo momento. Vuole delle garanzie tecniche per poter fare un campionato, una stagione da Napoli, insomma, da Napoli vera, che fino alla fine possa lottare per il campionato e che possa fare bene, anche se non in Champions, ma almeno in Europa League, che possa arrivare almeno alle semifinali. Questo credo che è quello che chieda.
E cosa serve a questo Napoli, così chiudiamo un attimo l'argomento, per rientrare proprio in quella... Quest'anno è stato fuori...
Che non venda i grandi. Aia. Penso se si leva Koulibaly e qualcun altro, come era previsto durante il periodo di pausa, che Napoli è, e come Gattuso si deve accollare una cambiale con scadenza. Secondo me già quello è molto importante.
Però scusatemi, lancia un quesito importante che Gaetano Imparato, cioè non venne i grandi, però prima ne parlavamo in apertura, delle squadre si sono fatte anche cedendo dei grandi, no?
Diciamo, ne parlavamo in ottica Inter, in eventuale cessione di Skriniar.
È proprio impensabile una cosa del genere, cioè non si può pensare una cessione di un big per poi rinforzare la squadra.
Anche perché a livello difensivo il Napoli con Manolas e Maximovic teoricamente dovesse cedere Koulibaly, non è che è proprio messo malissimo.
Bruno, Giordano, parto da te, poi faccio il giro.
No,
Bruno.
Si può far tutto, ricordiamo anche Zidane, che poi la Juventus ci ha costruito una grandissima squadra.
Vero.
Dei reinvestire, forse di mettere anche qualcosa sopra, però non sempre riesce il tutto, devi avere i giocatori disponibili a sposare questo progetto. Il Napoli, ricordiamo che quest'anno non fa la Champions, i giocatori importanti vogliono giocare quella competizione, per cui faranno fatica
a trattenerli,
o a tenerli, ma anche a fare arrivare giocatori di primo livello per fare l'Europa League piuttosto che la Champions. Anche quello è da mettere in preventivo, perché il procuratore e soprattutto i giocatori vogliono quella competizione.
Roberto Perrone?
No, io credo, appunto, ha fatto giustamente Bruno Giordano l'esempio di Zidane, cioè non è che la cessione del grande campione è sempre foriera di un abbassamento del livello, insomma si reinveste, si crea un nuovo gruppo e se è fatto bene, se è costruito bene, può essere altrettanto competitivo, insomma dipende sempre. L'anno scorso si ricorda sempre che la Juve voleva cedere Dybala, nessuno però aggiunge la seconda parte dell'assioma, voleva cedere Dybala per prendere Lukaku, quindi Dybala dice cedi Dybala, però prendevi Lukaku, che secondo me lì in mezzo con Ronaldo a latere, come si dice, avrebbe fatto chissà che cosa. Quindi ogni tanto anche dei giocatori straordinari vengono messi, diciamo, sul mercato per poi ricavarne un vantaggio, o almeno si pensa di ricavarne un vantaggio. Il mercato non è fatto solo da un punto di vista tecnico, comunque è anche fatto da un punto di vista economico, di gestione della società, cioè a volte il tifoso si dimentica questo particolare, ma le società si reggono su bilanci, su entrate, su uscite, insomma, quindi a volte qualche campione viene anche ceduto perché bisogna assestare un attimo i conti.
Tu, Gaetano, non sei d'accordo, però mi sembra di capire.
No, io sono d'accordo in linea teorica, in linea di principio sono d'accordissimo, e questo il calcio ce lo insegna tanti, però se andiamo a vedere ultimamente, dopo i grandi colpi della gestione Benitez, a cui bisogna ringraziare la vita, l'arrivo di vari giocatori, tra cui Caglion, Mertens, che hanno tirato la carretta alla grande, negli ultimi periodi, tranne Fabio Ruiz e forse Demme adesso, sono arrivati anche un bel po' di giocatori che hanno fatto da controfigura. Allora, il timore di molti tifosi, anche di addetti ai lavori in città, qual è? È quello di sì, si può reinvestire, ecco, ma con quali nomi? E come diceva Bruno, andare a prendere eventualmente altri nomi, magari reinvestendo e via scorrendo, il fatto che non si giochi in Champions, questa ha una sua valenza, ma è soprattutto la scelta dei nomi, perché ultimamente il Napoli ha fatto un bel via vai di giocatori e non tutti hanno poi convinto e hanno fatto la stessa produzione di chi è andato via. Quindi il problema, sono d'accordo, è giusto, si può investire, si fanno incassi importanti. Koulibaly in teoria dovrebbe portare 80-90 milioni, quanto vuole De Laurentiis, se ci riesce a prendere, e si possono reinvestire, ma li sappiamo prendere quelli buoni al posto giusto? Io ne conto due o tre, forse Demme, sicuro Fabio Ruiz e qualcun altro, poi basta.
Vabbè, saremo un po' a vedere. Sentite, voglio chiudere con voi con una cosa che si riallaccia a quello che abbiamo fatto nella parte iniziale, che abbiamo detto del un giorno all'improvviso mi innamorai di te, no? Allora vi dico il nome di Pirlo e vi chiedo: è un amore forte, è un colpo di fulmine o è un'illusione amorosa?
Scappatella.
Che dice Roberto Perroni?
È un coperchio salva tutti.
È un coperchio, vabbè, tu io volevo fare una cosa più romantica. Cioè, proprio una cosa. Che una roba incredibile. Perrone, aiutami.
Io credo che sia un amore del presidente, cioè una passione che lui ha sempre avuto per Pirlo. Le passioni sono strane, perché per esempio Alessandro Del Piero è stato quasi 20 anni alla Juve, ma del suo passaggio non è rimasto nulla. Pirlo c'è stato 4 anni e ha lasciato un segno indelebile nel presidente, che di cui è rimasto amico, è rimasto in contatto, lo ha frequentato, cioè. E questa è veramente una scelta presidenziale un po', diciamo, sulla falsariga del padre, che se vi ricordate, due scelte controcorrente contro anche i dirigenti dell'epoca, che non erano due dirigenti da poco, cioè Giraudo e Moggi, la fece nel 2001 riprendendo Lippi. Fu lui che volle, perché se dipendeva da Giraudo e Moggi restava Ancelotti, e lui riprese Lippi. E poi nel 2004 fu lui a indicare Capello poco prima di morire, e quindi diciamo c'è rimasta questa faccenda di innamoramento, della scoperta del nuovo che avanza, diciamo. E Agnelli, questa è una scommessa veramente tutti gli Agnelli.
Bruno Giordano, tu come la definisci?
Beh, è chiaro che è andato sull'uomo, perché del tecnico non sappiamo niente di Andrea Pirlo, però l'uomo fa ben sperare, che è stato un grande campione in un ruolo dove comandava il gioco, mi sembra che abbia le caratteristiche di poter allenare in un certo modo, in una certa piazza, cioè parlo della Juventus, anche a livello di stile. Mi viene in mente anche Trapattoni e Capello, è vero che hanno fatto qualche cosa in più,
è vero, sì, hanno fatto un'esperienza diversa, diciamo, prima di arrivare.
Trapattoni fece qualcosa nel Milan e poi andò alla Juventus, Capello fece qualche partita, mi ricordo quando che noi vincemmo lo scudetto insieme all'Idol, poi rientrò nei ranghi e poi dopo un po' di esperienza fece nel 93, 94 se non sbaglio, 92,
91,
ecco, per cui è quello, sì. È chiaro che vai sull'uomo, però l'uomo è uno che sa gestire sicuramente i grandi campioni, perché se è stato un grande campione saprà gestire gente all'altezza.
Gaetano Imparato?
Ma l'uomo è eccezionale, il giocatore è eccezionale, l'esperienza che ha è eccezionale, non lo devo ricordare io,
certo.
L'ho fatto in questo momento. E secondo me serviva un allenatore che risolvesse un bel po' di problemi e che permettesse comunque a Ronaldo di non incazzarsi come si incazzava con Allegri, sbuffando in campo, facendo capire che non gli andava bene quel gioco, causando poi quello che è stato il divorzio con Allegri dalla Juventus, oltre al fatto che Allegri aveva in mente anche poi una rivoluzione, dei cambi e via discorrendo, e quindi si è preso Sarri. Sarri e la Juventus credeva che portandolo sulla barca di Ronaldo si risolveva tutto, non si è risolto un beniamato tubo. Poi durante l'annata ci sono stati dei problemi, forse con qualcuno dello spogliatoio importante, mentre invece Pirlo tutto questo lo risolve, perché non ci sarà la smania di dover giocare per forza un bel calcio, come se a Pirlo sarà permesso di giocare peggio, che ne so, di Allegri o di Sarri o via discorrendo, e quindi sta là, è tutto guadagnato, ogni vittoria che arriverà sarà di guadagnato, perché guardare il miracolo di questo che è appena arrivato, ottimo allenatore, si sta facendo, e si instaura un'altra bella favola. Io sono d'accordo, è una bella scelta, una scelta molto furba. Mi spiace solo il trattamento che ha avuto Sarri, che alla fine, se andiamo a riflettere, si può essere pro Sarri o contro Sarri, ma ha pagato solo il fatto che negli anni precedenti è stato su campetti di periferia ed è arrivato là come il proletario. Ecco, a me mi dà l'idea di un operaio che è andato nella cabina di regia e che appena è stato possibile hanno preso a calcio in culo solo perché era un ex operaio e aveva sfidato i grandi a stare seduto nel salotto buono, senza calcolare che ha avuto la bronchite nel momento importante della preparazione, o comunque la lunga sosta per la pandemia, l'anomalia del campionato, il fatto che sia uscito in Champions League con un rigore regalato ai francesi, e questa è una battuta per come si sfotte la Juventus e via discorrendo. Quindi alla fine l'hanno preso e gli ha dato un calcio in culo. Chi viene Pirlo, sono contento, un'altra bella favola. Però la favola di Sarri l'hanno trattata proprio come una cosa bruttissima.
Marco, vorrei aggiungere una cosa, Marco, che io credo che queste, tra virgolette, scommesse le puoi fare soltanto con le grandi squadre. Perché le grandi squadre ti possono permettere a te, allenatore esordiente, di poter anche sbagliare. Poi c'è Dybala e Ronaldo che ti vincono una partita, certo, e tutto viene un po' messo sotto traccia. Se fai una mossa così con un esordiente, non so, in una Serie A di media bassa classifica, chiaramente 9 volte su 10 topi.
Però Bruno i grandi allenatori sono partiti tutti dal basso, con esperienze diverse. Mi viene in mente adesso Conte, che ha fatto un percorso prima di arrivare alla Juve. Comunque...
Tra l'altro neanche chissà quanto esaltante.
No, però sì, poi col Bari fece bene, eccetera.
Uno, perché se noi parliamo...
Gattuso ha fatto una striscia, ha fatto comunque un po' di gavetta, no? Prima di arrivare dove è arrivato.
Sì, però non ha mai avuto l'interprete, come dice Bruno Giordano, che ti trainava nel momento di grande difficoltà. Pirlo li avrà, perché Dybala e Ronaldo ti vincono una partita
da
solo.
È quello, capito? Tu una partita che sbagli una sostituzione a detta di tutti, o perché sbagli il modulo così, poi c'è la protezza e ti mette tutto a tacere, capito? Invece quando tu sbagli nelle categorie inferiori oppure in Serie A con una squadra medio-bassa, l'errore lo paghi.
Genoa con Thiago Motta, per esempio, è stato così, però non ha attecchito il suo calcio. Tra l'altro volevo chiudere salutando anche i nostri ospiti con una tirata all'orecchio al nostro ascoltatore, perché Roberto Perrone ricordava del grande Pescara di Galeone. L'ascoltatore dice: ma che 87, sarà stato il 97? Invece devo tirare gli orecchi all'ascoltatore, perché sono state tre le esperienze di Galeone al Pescara.
Galeone è stato promosso nell'86-87, me lo ricordo come se fosse ieri.
Ma questo è giovane.
Dal 90 al 93 ancora Pescara, e poi inizio millennio, 99-2001. Queste l'esperienza che
Pescara. Sì, poi è ritornato appunto nel 92-93, adesso non mi ricordo bene. E comunque mi ricordo che tra l'altro esordì con una vittoria anche a Milano, col sull'Inter. E insomma
il mio ultimo gol in Serie A con il Napoli è Pescara-Napoli 0-1, per cui era l'88 sicuramente. Sì, poi esatto, l'ho incontrato anche l'anno prima,
Posso dirti, l'ho anche vista quella partita.
Hai capito?
Gol di testa, stranamente.
Sì. me lo ricordo, era lo stadio, secondo me era anche inverno, tipo febbraio, una cosa del genere.
Sì, noi con la maglia rossa.
Gasperini però... che prendeva a morsi Maradona.
Vedi.
E Maradona che uscì dal campo, c'è una fotografia alla gamba dei denti del canino di Gasperini.
Che ascoltatore gli ha detto veramente male.
Fatto
comunque.
Una marea di pezzi su questa cosa.
L'ascoltatore è andato a fare un errore, oltre che ha visto la stessa partita. Pazzesco,
ci
bellissimo.
Sta, ci sta. Voglio ringraziare tanti... Prego.
Per finire la storia, Rebonato venne acquistato a peso d'oro dalla Fiorentina.
È vero, e andò male.
Praticamente non la toccò più.
Non la toccò più. Io me lo ricordo proprio perché se B segnava Valanga e poi dopo si è perso.
Mi documenterò.
Va bene. Voglio salutare e ringraziare tanto Roberto Perrone, Bruno Giordano e Gaetano Imparato. Vi lascio, a presto.
Un abbraccio a tutti.
Ciao, buona estate.
Allora,
ciao.
Salutiamo anche gli amici di Facebook che ci hanno seguito. Li ringraziamo.
Ho salvato anche qualche domandina, soprattutto in chiave mercato, perché ci sarà, caro Marco, tra circa una mezz'oretta anche uno spazio dedicato al mercato con la redazione di tutto il mercato.
Assolutamente. Tra pochissimo torniamo subito adesso con Iacobelli e Daino, perché apriamo una finestra anche sulle Milan. Tra pochissimo.